Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Un saluto agli ascoltatori di Alto Adige Cultura per un ulteriore approfondimento su Respiro Barocco. Vi proponiamo la registrazione di un incontro sulle donne nell'arte. Titolo: Artemisia Gentileschi, donna e artista. Si tratta di un viaggio dal celebre dipinto Giuditta e Oloferne, presente in mostra, fino alle vicende legate alla burrascosa e sconvolgente esistenza della pittrice. Relatrice Sandra Fiumi. Buon ascolto.
Intanto due parole per presentare la relatrice, la dottoressa Sandra Fiumi, che è responsabile per la didattica della soprintendenza ai beni culturali di Bologna, una soprintendenza molto importante che raccoglie tanti comuni dell'Emilia Romagna. La conferenza sarà sicuramente interessantissima, imperniata sulla figura di Artemisia Gentileschi e della pittura al femminile. Volevo ringraziare Camilla Bigarello, che è una collaboratrice del nostro ufficio cultura nell'ambito di questa operazione Respiro Barocco, perché ha individuato la dottoressa Fiumi ed è riuscita a portarla a Bolzano per questa conferenza che sono certa ci entusiasmerà. Allora, grazie e buon lavoro.
E comunque buonasera a voi, grazie di essere qua, grazie soprattutto alle signore che non mancano mai di intervenire numerose alle iniziative. Questa vicinanza con Camilla è dovuta al fatto che, avendo lei frequentato l'università a Bologna e la nostra soprintendenza si regge sulla buona volontà prima degli obiettori e ora dei tirocinanti, abbiamo lavorato insieme. Io sono stata molto contenta tutte le volte che c'è la possibilità di lavorare con un giovane. Sapete, noi siamo l'arco, loro sono le frecce e quindi le cose vanno avanti, e questa è la cosa che mi rende sempre molto contenta. Quella di stasera comunque non è una conferenza, perché io non faccio conferenze, perché viva Dio non sono uno storico dell'arte. Io sono un insegnante, ho un comando da 25 anni presso questa soprintendenza e mi occupo di didattica. Qual è la mia funzione? Contestualizzare l'opera d'arte, capire. La prima cosa che io mi domando quando vedo un dipinto è chi l'ha pagato. Curioso, ma quello che noi vediamo è l'espressione della volontà di qualcun altro che ha pagato quel dipinto, quindi chi detiene il potere in quel momento determina l'offerta storico-artistica. Poi mi domando di che cosa è fatto, è piaciuto, non è piaciuto. Nel tempo è sempre piaciuto, sapete, la fortuna critica di un'opera varia col variare dei tempi e i giudizi non sono spesso conseguenti il valore di quell'opera. Non a caso molte di queste donne inizialmente non sono considerate. Perché le donne nella pittura? Ma perché io vengo da Bologna e a Bologna la figura della donna ha un suo peso. Nel nostro stemma c'è scritto libertà e c'è scritto due volte, per le donne e per gli uomini. La donna bolognese ha sempre avuto una figura particolare nella storia. Insegnava all'università già nel 1200 e poteva gestire taverne, poteva vivere da sola e rimaneva per tutta la vita proprietaria dei propri beni dotali. Nei contratti di matrimonio delle donne bolognese dal 1200 c'è scritto: se questa cosa non andrà bene, lei deve poter tornare a casa con la sua roba. E non è ininfluente, capite? Perché quando tu hai una libertà economica puoi fare quello che credi. Quindi a Bologna ci saranno moltissime donne che dipingono. Peraltro non nasce a Bologna la pittura al femminile. La pittura al femminile nasce lontanissima nel tempo. Nasce nel mondo classico, ci sarà questa Elena, figlia di Timon d'Egitto, che esegue un'opera 400 prima di Cristo e raffigura la battaglia di Isso, quella in cui Alessandro Magno combatte contro e sconfigge Dario. Ecco, quell'opera è riprodotta al Museo di Capodimonte a Napoli in un bellissimo mosaico. Quindi donne nell'arte ce ne sono state tante. È chiaro che la materia del dipingere del mondo antico non è pervenuta fino a noi, perché sono opere fragili e più la scultura è arrivata dal mondo antico. Peraltro c'erano donne che dipingevano, una famosissima dipinse questo ritratto di Esculapio, di queste cose non resta nulla. Poi si andrà avanti nel tempo e sempre le donne si sono espresse nella pittura, qualcuna nella scultura, nella letteratura, nella poesia. E però difficilmente queste donne avevano uno status a sé come artista. erano la moglie di, la figlia di, la sorella di, per secoli la donna non ha avuto questa possibilità di essere sé. E la sua strada, come succede anche ora, è sempre stata un po' più difficile di quella di un uomo. Per mille motivi, perché tu puoi essere un grande ricercatore, noi ne abbiamo anche in soprintendenza, essere dirigere un ufficio scientifico di grande importanza, lavorare per l'opificio alle pietre dure, che è l'ente migliore dello Stato, che è restauro l'antico, però se la bambina deve andare dal dentista, la sua mamma gliela porta. Se c'è da andare a parlare con la maestra, va la sua mamma, lascia il microscopio e va a sentire perché la bimba ha preso una nota. Ecco, capite? È comunque una situazione difficile, da una donna ci si aspetta di più. E quindi queste donne che sono riuscite hanno faticato moltissimo. E prevalentemente nel Rinascimento, ci sono, a partire dal Rinascimento, tre secoli di donne nell'arte, che sono, vi ho detto, nella pittura quasi sempre, ma anche nella scultura. Uno di questi esempi è una scultrice bolognese, Properzia De Rossi. Però per capire bene come potesse andare questa cosa, possiamo per esempio parlare, ma poi ve le cercherete, le vedrete da tante parti, non accontentatevi di queste quattro cose che vi dico io. 1370, la sorella di Jan van Eyck, ecco, Margareta, dipinge. Ma dipingeranno tante donne in tutta Europa, non necessariamente in Italia. E se io penso alle donne nell'arte, le divido sempre in due grandi categorie. Quelle che si adeguano e quelle che si ribellano. La maggior parte sono donne che si adeguano a quello che la società vuole da loro. Fanno quello che gli viene detto, sposano chi gli viene detto, lavorano e fanno quello che qualcun altro dice loro. Può essere il padre oppure in un secondo tempo il marito. E quelle che si ribellano finiscono quasi sempre male. Quindi ritorniamo al discorso delle donne nell'arte. Abbiamo detto la figlia di, la moglie di. Era semplice essere la figlia di, nel senso che nell'ambito della bottega paterna tu apprendevi quest'arte. E per moltissimo tempo questa capacità di saper dipingere richiedeva moltissimi anni di applicazione. È chiaro che se tu eri la figlia di e vivevi in quella bottega, imparavi prima. Moltissime di queste donne sono talenti precoci. A 12 anni, si dice, già sapevano fare moltissime cose. Consideriamo che dai 4 anni qualcuno frequentava la bottega. Era così anche per i maschi, per esempio Andrea Mantegna va a bottega a 4 anni e quindi è chiaro che a 16 è già un pittore fatto e finito. Gli anni di apprendimento erano lunghissimi. E così, per un fatto di campanilismo, vorrei cominciare dalle donne bolognesi. A Bologna abbiamo avuto tante pittrici, una di queste è Lavinia Fontana. Lavinia Fontana definita pittora singolare. Allora, perché deve essere singolare? Cosa aveva di singolare? Era una donna come le altre, era una donna che lavorava. In moltissimi di questi autoritratti delle pittrici, loro non si rappresentano come il lavoratore nello studio, ma sempre in arti gentili. Avete veduto prima Lavinia alla spinetta, carina, con la sua domestica, c'è uno spartito, lei è tutta vestita bene. È chiaro che quando dipingeva non stava così, però deve mostrare queste doti gentili che aggraziano una donna, perché il lavoratore è una cosa, la donna deve avere anche altre doti. E la cosa curiosa è che in ognuna di queste donne c'è sempre la richiesta da parte dei committenti di avere un ritratto. Le vogliono vedere, o che non avessero due teste, che non fossero come quelle bestie mostruose che si vedevano al circo. Perché deve essere diversa una donna pittrice da un uomo pittrice? Però moltissimi sono questi ritrattini che loro devono fare da mandare in giro. Vedete ancora qua Lavinia Fontana, mentre è tutta elegante, ha questo bel colletto. Vedete, questo colletto è un tessuto particolarissimo. Ho fatto una conversazione ieri sera su questo, che è il velo bolognese. È un tessuto, uno dei primi tessuti ad avere il marchio DOC, di origine controllata. Si tesseva e si filava a Bologna con seta bolognese, fatto dalle donne bolognesi, tessuti fatti in casa. Lavinia Fontana ne dipinge moltissimi di questi veli. Finché è ragazza si firma Lavinia Fontana, poi viene fatta sposare a un pittorino, perché secondo me i pittori si dividono: un grande pittore, un buon pittore, un pittorino, un pittoraccio di ultima. Ecco, lei viene fatta sposare a un pittorino, tale Paolo Zappi, imolese. Da quel momento in poi, da quando si sposa, metterà De Zappis. Quindi lei per un certo periodo è la figlia di Prospero Fontana. Prospero Fontana è un bel pittore, è un pittore che è bolognese e poi piace molto, perché a Bologna più ce n'è più siamo contenti, no? Quindi uno che mette tante cose, di tutto, di più, gioielli, paramenti, arredi, è pesantissimo da sopportare. Però è l'allievo di un altro grande pittore, che era Innocenzo da Imola, che aveva imparato da un altro grande pittore, che era Francesco Francia, e Prospero Fontana sarà alla sua scuola, saranno i Carracci, da cui poi discenderà Guido Reni, quindi una lunga scia di pittori bolognesi. Lei cresce in questa famiglia, con anche una madre colta, che viveva in una famiglia dove si stampavano, per esempio, carte geografiche, carte nautiche, vede libri. È una ragazza che impara presto a dipingere. Ecco che viene fatta sposare a questo pittorino imolese. Quale sarà la sua rivalsa? Gli fa fare delle cosine nei suoi dipinti, perché il maestro di bottega, lei, gli fa fare una scarpina. Abbiamo avuto una mostra qualche tempo fa, al Museo Archeologico, 2 anni fa, Lavinia Fontana, e c'era chi si era preoccupato di vedere che cosa ella avesse fatto di sua mano, che cosa avesse fatto fare a un aiuto. L'aiuto era il marito, gli faceva fare un orlino in un vestito, un po' di paesaggio in fondo, gli faceva un po' fare il ragazzo di bottega, via. D'altra parte il grande pittore era lei. E non dimentichiamo la difficoltà di questa donna, perché questo è il 500 in cui le donne vestono con un busto che le tiene tutte chiuse, e Lavinia Fontana è incinta per quasi tutta la sua vita fertile. È sempre incinta, quindi non dipinge pitture da cavalletto, non so se ne ho messo qualcuna anche grande, dipinge sì anche pitture da cavalletto, qualche ritratto, ma dipinge delle pale d'altare grandi come tutta questa parete, dipinge dei dipinti alti 7 metri per cui occorreva stare in cima a un ponteggio, vi immaginate? Sempre incinta, 11 figli vivi metterà al mondo, ma dei parti ne ha di più, quindi capite che occorrono almeno 22 anni per mettere al mondo 11 figlioli e avere dei parti anche in mezzo, eh? Quindi lei è sempre incinta, sarà sfortunata nella sua vita familiare, perché non è che il fatto di lavorare ti tolga delle responsabilità. Di questi suoi 11 figlioli che nascono vivi, soltanto 3 sopravvivono. Quindi pensate, il dolore di una madre che perde i figli e che continua a lavorare, ed è richiestissima i suoi dipinti, questo è anche un dipinto molto grande, dipinge per esempio queste famiglie, come vedete la nobiltà bolognese non brillava per bellezza di fattezze, ma erano persone molto abbienti. E a Bologna ci sono pochissimi ritratti, questo è il motivo per cui Lavinia continuerà a dipingere moltissima pittura sacra, perché a Bologna, sapete, la nostra Pinacoteca raccoglie opere prevalentemente bolognesi. A Bologna non c'è l'uso del ritratto, il bel ritratto c'è a Parma, a Parma ci sono i principi Farnese, in Toscana ci sono i Medici, quindi si dipingono i ritratti dove c'è un'impresa da celebrare. A Bologna non c'era nulla, tranne i quattrini da celebrare. Il Marchese d'Avia, ricchissimo, allevava gli asini. Ma faceva molto bene, perché l'asino era il mezzo di trasporto più consueto per le merci, quindi capite, non c'è l'antenato alle crociate, non ci sono imprese né del braccio né della mente, non ci sono imprese, sono danari. E allora si commissiona pittura sacra, quindi molti di questi ritratti che vengono fatti dove il personaggio compare in veste di santo e compaiono nelle cappelle dedicate a questi personaggi. Quindi Lavinia Fontana dipingerà moltissimo, ha questa straordinaria... Ecco, io trovo questo, nelle pitture delle donne c'è spessissimo questa attenzione particolare, proprio al particolare. In tutti i suoi dipinti compaiono questi tessuti bolognesi. Bologna, ho detto, si tesseva e si lavorava la seta, damaschi, broccati, tessuti costosissimi di cui abbiamo perso la conoscenza. Fate conto che il damasco bolognese, lavoravano diverse persone a questo telaio, tesseva 3 centimetri in un giorno. Quindi capite il valore di quel tessuto. Capite che il broccato tesseva 1,5 centimetri, quindi lavoravano diverse persone da sole a sole, da quando ci si vede a quando non ci si vede più, per ottenere 1,5 centimetri di tessuto. Quindi cose preziosissime. L'attenzione di Lavinia è proprio legata a questo. Questo è un altro dipinto anche che abbiamo in Pinacoteca. Era figura questo bambino, ovviamente di una famiglia molto ricca, era l'epoca in cui i bambini si avvolgevano braccia e gambe, così non cascavano giù dal fasciatoio. Stavano tutti belli fermi, stavano caldi. Chiaro che sono i figlioli delle persone abbienti. Nei ritratti ovviamente c'è una piccola, esigua, minuscola fetta della società. Non c'è mai il ritratto della lavandaia, della moglie del fornaio. Ecco, sempre un particolare, una piccolissima fetta di questo mondo, che comunque Lavinia ci mostra. Cosa avremo ancora lì? Ecco, questo è un bel ritratto che sta a Brera. Sono scuri come la notte, non capisco perché, ma insomma, queste signore, se è una famiglia, lo vedete, c'è questa madre con questo dito che ammonisce, c'è la nonna dall'altra parte. Ecco, sia la nonna che la madre hanno questo tessuto, vedete il velo bolognese, che velava le scollature. E poi c'è la presenza di questi coralli, che erano l'attributo delle spose, il corallo, la prosperità, la salute, e anche quindi della bambina. È un bel ritrattone che sta a Brera. Ecco, vedete Venere Cupido, Allora sempre, anche Venere, vedete, è vestita con questa cosa leggerissima che mostra le forme del suo corpo, e ancora una volta il velo bolognese. Non è proprio l'aspetto che noi si penserebbe per Venere, se guardate, non è assolutamente quella dei Botticelli. No, è una Venere bolognese, mangia i tortelloni, vedete? Ecco, questo è l'aspetto. E comunque sia, spessissimo, è così. Anche le sue Giuditta e Oloferne non sono tragiche. Lì Giuditta lo ha ucciso a tortelloni, capite? Gli ha fatto dei tortelloni perché è morto. Ecco, dipinge anche personaggi importanti. Bologna è lo studio della medicina, questo personaggio è Gerolamo Mercuriale. È questo medico straordinario, era nato a Forlì, si sposterà, sarà un po' a Faenza, un po' a Bologna, un po' a Cesena. Un medico straordinario, gli viene fatto un ritratto, alla gente comune non sempre erano fatti i ritratti, ma lui è straordinario, perché è il primo che dice è meglio che facciate un po' di ginnastica. E capite bene, la fine del Cinquecento. È uno che dice, ma se provassimo a curarle le malattie dei bambini? Quindi il primo che si pone il problema che forse potrebbe esistere, la pediatria? È in mano al testa di Vesalio. Questa è la Samaritana al pozzo. Vedete la Samaritana sotto la sua sopravveste rossa, ha una sottoveste sempre di velo bolognese. E questo è un dipinto ancora grandissimo, è un dipinto grande davvero, guardate come tutta questa parete, sta alla National Gallery of Ireland a Dublino. È un dipinto che mostra la regina di Saba che incontra Salomone. Come l'ha raffigurata? Queste sono le donne bolognese della sua epoca. Con questo aspetto, perché c'è il nano? Perché lei ha tanti contatti con la corte ferrarese. Allora una delle donne che avevano sposato gli Este veniva dalla corte di Napoli, Napoli, gli aragonesi nel regno delle due Sicilie, i nani delle corti spagnole, quindi quest'uso giù da Napoli passa verso Ferrara, insomma. Comunque è un dipinto straordinario, un dipinto che lei ha dipinto stando su un ponteggio, perché ha le stesse dimensioni di una cosa di questo genere, quindi capite bene che sempre lei con la sua pancia, o partorito da pochissimo, lavorava moltissimo, moltissimi sono i lavori. Ecco la caratteristica che accomuna, vedete sotto questa sopravveste, la manica che sbuca, è ancora questa manica del velo bolognese, che è questa volta dorato, si poteva fare anche un tessuto che si chiamava samice, che aveva l'ordito d'oro e la trama d'argento, o viceversa, quindi era un tessuto cangiante. Per molto tempo queste manifatture bolognese, a Bologna c'erano un'ottantina di mulini da seta e quindi era un'attività che veniva, quella seta prodotta nel bolognese veniva, c'era la torcitura, la filatura, la tessitura, tutta fatta sempre all'interno delle mura cittadine, poi tramite vie d'acqua veniva esportata verso Venezia. Ecco, se guardate questa signora che si veste, tutti pensano alla toeletta di Venere, non è assolutamente Venere, questa è la toeletta di Minerva, vedete che dietro c'è l'elmo e lo scudo. Minerva come si mette? Si mette con un bel velo alla bolognese, quindi questi tessuti nessuna donna che potesse spendere se li faceva mancare, e questa era Lavinia. Poi ne mettiamo un'altra. Lavinia è una persona che si adegua, quindi la mettiamo nel gruppo delle donne che si adeguano a quello che la società vuole da loro, fa la moglie, fa la madre, fa l'imprenditore, lavora. E ci mettiamo Elisabetta Sirani, anche Elisabetta Sirani è una di quelle che si adeguano. È la figliola anche lei di un grande pittore. Nella chiesa della Certosa di Bologna uno entra e ha due grandissime pareti affrescate. Quella di sinistra Giovanni Sirani, Giovanni Andrea Sirani, quella di destra sua figlia Elisabetta. Elisabetta Sirani, descritta da tutti, mentre Lavinia Fontana non era donna di eccezionale bellezza, Elisabetta Sirani era una ragazza molto graziosa. Suo padre la tiene in casa, non si preoccupa minimamente né di farla studiare né di farla maritare. Chiama la gente perché venga a casa a vedere questa sua figlia che dipinge, sempre come se fosse un vitello a due teste, capite? Lui accetta moltissime committenze, moltissime commissioni da parte dei committenti per la figliola. Perché? Perché Giovanni Sirani ha un'artrosi deformante alle mani, quindi non lavorerà per molto tempo, ha l'artrite reumatoide, è un uomo malaticcio, sua figlia lavorerà per lui. Ecco che le sue figlie vengono tutte avviate alla pittura, ma lei ha anche un'altra sorella che dipinge, ma lei sta a casa, lei non studia nemmeno, non ha nemmeno studi regolari. E questa cosa io l'ho scoperta perché abbiamo avuto una mostra anche qua dedicata a Elisabetta Sirani. Lei ha un taccuino, un libricino, e sono rimasti questi libricini in cui lei prende nota di tutto quello che fa. E leggendo questi suoi appunti mi sono resa conto che lei si traduce dal dialetto bolognese, quindi non ha nemmeno la capacità di parlare un bel linguaggio. Suo fratello no, viene fatto laureare, lei no. Lei sta in casa e lavora. Muore giovanissima, muore a 26 anni. L'epoca è quella di Guido Reni, si disse è stata fatta avvelenare dai seguaci reniani perché il suo talento poteva dare ombra a Guido Reni. Ora ombra a Guido Reni non lo poteva dare nessuno. Guido Reni sarà per 150 anni l'artista più pagato in Europa. Quindi non era quello il problema. Probabilmente muore per un'ulcera che le viene da stress, pensate. Sapete che lo stress è una delle catene, degli elementi scatenanti dell'ulcera. Ecco, lei per tanto tempo lamenta questi dolori costanti allo stomaco. Qualcuno aveva ipotizzato un tumore allo stomaco, ma non è possibile, a 26 anni, è difficilissimo che ci sia nella casistica una ragazza così giovane che muore di cancro allo stomaco. Probabilmente ha un'ulcera, che le si perfora e muore poi dopo un'agonia tremenda in un paio di giorni. Ecco, in quei suoi 26 anni, 200 dipinti sono catalogati, 200. Vi rendete conto? Avrà cominciato a 15-16 anni, quindi lavora una decina d'anni. Ecco che questi sono dei suoi autoritratti. Ecco che i suoi dipinti sono moltissimi e sono sia affreschi sulle pareti delle chiese che pittura da cavalletto. Suo padre poi aveva anche questa abitudine di dire: ma la mia figliola non deve essere pagata per questo lavoro, fatele dei bei regali. Cioè, mi sembra talmente avvilente, no? Quindi poi lui mostrava agli ospiti che andavano a casa questi armadi colmi di coppe d'oro, di cose bellissime che venivano donate alla figliola. Ecco, i suoi dipinti, ah che carino, questo è un bambino farnese, questa è l'allegoria della carità. Quindi dipinge pittura sacra, dipinge pittura da cavalletto, ma anche una Maddalena penitente, dipinge delle Madonne molto espressive. E la cosa che colpisce di questa donna è che comunque nella sua casa lei tiene una scuola per artisti donne, quindi molte pittrici usciranno dalla scuola, una sarà Lucia Casalin Torelli, Ginevra Cantofoli, molti usciranno, andranno a imparare come si dipinge dalla linea. Questo è un dipinto bellissimo, rappresenta un amorino che è su una conchiglia, ha delle perle, perché viene ordinato dalla moglie di Cosimo II per sua nuora che si chiama Margherita, quindi Margarita, la perla, una storia lunghissima. Ecco, lei proprio di questo dipinto scrive: ho fatto questo puttino arvogliato. Arvogliato è tradotto dal dialetto, in dialetto si dice arvuyé, vuol dire avvolto, da un pannarino. Anche la nostra donna di servizio diceva: mettiti un pannarino che viene freddo, è una piccola coperta di lana. Quindi lei non ha nemmeno il termine per dire una coperta, dice un pannarino, come si direbbe in dialetto. Questa cosa mi ha commosso moltissimo. Ecco che lei nel suo quadernino dice anche: ho fatto dei quadretti piccolini, li vende di nascosto per dare i soldi a sua madre. Quindi anche la madre era tenuta assolutamente in soggezione da questo marito. L'ho trovata una donna, ecco, quando lei fa questo che è un suo davvero autoritratto, si riproduce, si raffigura in veste di santa, in questo grande affresco che c'è alla chiesa di San Gerolamo della Certosa, inizia questa parata di personaggi e c'è questa santina che è alta un bel 3,5 metri, in cui lei raffigura se stessa, è una ragazza con degli occhi dolci, minuta, muore giovanissima. Ne guardiamo un'altra e guardiamo una che si ribella via. Properzia de Rossi è una donna che scolpisce. E allora che cosa succede? Già, sempre quando io penso alle donne, penso a Ariosto che dice: ah, le donne sono giunte all'eccellenza in ogni arte a cui abbiamo posto mano. Ma va? Pensavate che non si fosse capace di fare niente? Possiamo fare molte cose, mi stupisco che l'Ariosto se ne stupisca. Ecco, questa donna subito viene criticata moltissimo perché lei è una scultrice, la figliola di un notaio bolognese, non si sa da chi apprenda la sua arte. E però sappiamo che nasce nel 1490, morirà a 40 anni, morirà male, non si è capito bene di che cosa sia morto, però muore nell'ospedale che ricoverava i malati di sifilide, quindi si era ricoverata lì, viene da pensare così. È una donna chiacchierata, è una donna che lavorerà per questo cantiere, a Bologna c'è un cantiere gotico che va avanti 120 anni della chiesa di San Petronio, e chi dirige i lavori è un pittore di cui abbiamo avuto una mostra quest'anno, amico Aspertini. Grande artista, uomo pessimo, eccezionale come artista, ma assolutamente meschino come uomo, maschilista, non vi so dire, ne fa qualunque cosa, se è possibile fare alle sue due mogli, la fa, compreso siccome questa sua seconda moglie gli premuore, perché lui ha sposato sessantenne una ragazza che ne ha 18, e nella logica dei fatti è che lui muoia prima, non le lascia l'eredità, neanche la legittima che toccherebbe alla vedova, gliela lascia a patto che lei non si risposi, se ti vuoi risposare non erediterai niente. Ma insomma, ecco che il grande contrasto tra Properzia De Rossi e Aspertini va avanti. Lui non lavorerebbe nel cantiere, ma lei vince un concorso. Viene fatto un concorso per vedere quali artisti decoreranno la facciata ovest con le proprie sculture. E lei lo vince, fa. E ci sono dei documenti che dicono che le vengono pagati due angeli, due sibille, una serie di cose, compreso delle formelle. Questi sono due bassorilievi. Questo bassorilievo di prima mostrava Giuseppe, la moglie di Putifarre. Allora, siccome tutto quello che noi, molte cose, ma non ci dobbiamo credere, che noi sappiamo, le sappiamo da Vasari, Vasari non si perita di nulla, tanto racconta una serie di bubole perché è retino e hanno un po' nel DNA questo fatto di raccontare delle bugie, ma insomma, detto questo, ne dice di ogni, di Properzia De Rossi, dice, ah ecco, hai visto, lei si è autoritratta in questa moglie di Putifarre, questo casto Giuseppe è questo uomo che lei vorrebbe ma lui non la vuole. Allora, qual era la storia di Properzia che dava fastidio a tutti? Lei conviveva con un uomo e non erano sposati e lui era persin più giovane. Ed ecco quello che disturbava un po' tutti. Non è assolutamente detto che lei si sia ritratta in questa donna e poi in quel periodo era innamorata poi di un signore, insomma, bolognese, si chiamava Anton Galeazzo Malvasia, pare che lui non fosse d'accordo, quindi lei avrà avuto le sue pene d'amore, comunque erano affari suoi, lei era un grande scultore. E con questo contrasto che avrà con amico Aspertini, arriveranno anche alle mani, non si sa per che motivo uno degli allievi dell'Aspertini lo offende, lei prende un trincetto e gli taglia la faccia, non è donna che si possa prendere sotto gamba. Ecco che amico Aspertini andrà in tribunale a deporre contro di lei, allora lei un po' se ne ha male e va con degli amici la notte, gli tagliano a colpi di accetta tutta la vigna, non è contento, non è contento Aspertini. Ecco che questi contrasti che lei ha, soprattutto lui critica il fatto, dice, ah, le loro bianchissime mani non dovrebbero toccare attrezzi così pesanti come martelli e gli scalpelli. E allora Properzia De Rossi comincia a fare anche delle cose piccole. Guardate questa cosa, che è lo stemma della famiglia Grassi, questa è una cosa con una croce al centro, delle pietre preziose montata in orma, quelle cose piccole che voi vedete sono dei noccioli di ciliegia, nei quali lei intaglia testine di santo, testine degli apostoli, quella mostra che abbiamo avuto, erano messe sotto una lente che li ingrandiva, li faceva diventare grandi, così ognuna di queste testine intagliata nel nocciolo di ciliegia ha un'espressione diversa da quella accanto. Quindi che cosa vuol dire Properzia? Io so fare del grosso, ma so fare anche del fino. E un'altra cosa ancora, questo sta al Museo Medievale, questo qua invece, sì, il precedente nel Museo Medievale, questo qui sta nel tesoro della Basilica di San Pietro. Questo qua è un gioiello con una bella perla di sopra, una bella perla barocca di sotto in oro e smalto, con, vedete, ai lati ci sono dei balassi, dei diamanti tagliati quadrati, al centro c'è un nocciolo di albicocca, su quel nocciolo sono incise 200 teste di profeti, ognuno con una faccia diversa dall'altra. Ma è piccino il nocciolo di albicocca, eh? Questo visto sotto la lente mostrava l'assoluta minuzia, l'assoluta perizia di questa donna, che è veramente straordinaria, lei è una di quelle che si ribellano. Poi non si sa cosa succederà della sua vita privata, comunque muore a 40 anni in questo ospedale che raccoglieva i malati di sifilide. Lei comunque non si sposa, fa un po' di testa sua. Chi possiamo vedere? Possiamo vedere... Beh, sempre nell'ambito di queste donne, vediamo Barbara Longhi, ce n'abbiamo una qua, sia lei che la sorella dipingono, questo è un dipinto che avevamo noi, adesso l'hanno voluta Ravenna, ci è toccato darlo. Comunque, questa pittrice... che era figura prevalente, fa pittura da cavalletto, Barbara Longhi è anche la sorella, dipinge dame, gentildonne. Che cosa sappiamo di questa pittrice? Oh, dunque anche queste sono, è la metà del Seicento, la prima metà del Seicento. Lei è la figliola, è la moglie di un pittore di questi, abbiamo avuto una mostra l'anno scorso a Modena su questi fiamminghi, Molnaer, e è l'allieva comunque di un grande pittore che è Franz Hals. Per moltissimo tempo i suoi dipinti non le sono stati attribuiti, li avrà fatti Hals, li avrà fatti suo marito, li avrà fatti un altro che dipingeva in quell'epoca che viene chiamato Gherardo delle Notti, e perché usa questa luce che parte da un punto ben preciso e si diffonde. Poi adesso finalmente la critica le ha riconosciuto questa sua capacità, è una grandissima pittrice, dipinge con grande attenzione, ci sono anche degli autoritratti, forse li ho messi, forse no, dipinge scene di vita quotidiana, dipinge bambini, dipinge con la cura che hanno i fiamminghi per i particolari. E se guardate i suoi personaggi, ecco, vedete, questo è un riferimento a questo pittore Gherardo delle Notti, avrete veduto delle cose, quello che fa tante volte delle natività con una candela che illumina dal basso i personaggi. Ecco che c'è questo riferimento. Nei suoi autoritratti lei ha sempre questa cuffia che portavano le donne dei calvinisti e quindi è sempre raffigurata comunque mentre dipinge. Molti sono i suoi autoritratti, quindi la gente se n'è fatta una ragione del fatto che lei potesse dipingere. Molte scene di vita quotidiana, scene anche allegre. Dipinge i gatti, per esempio, cosa che mi apprezzo molto. Ne guardiamo un'altra, questa è Judith. Comunque lei è un'altra di quelle che si adeguano a quello che il mondo vuole da lei. Perché poi se ci pensate, è un discorso che parte di lontano, ci avevano già pensato i romani, cosa si diceva di una donna quando moriva? L'anam fecit domum servavit. Ha filato la lana, è stata a casa sua. In tutti i dialetti, ho fatto una ricerca minima peraltro, ma in tutti i dialetti d'Italia c'è un proverbio simile. Che la piasa, che la tasa, che la stia a casa. Cos'è che vai in giro a fare vedere cosa sai fare? A Bologna si dice uguale, insomma. Quindi, chiaro che queste figure disturbavano, chiaro che queste erano donne scomode, chiaro che tutti volevano vedere che aspetto avessero. Ne guardiamo un'altra che si adegua per quasi tutta la vita, che è Sofonisba Anguissola, perché non è che abbiamo noi... Ecco, Sofonisba Anguissola chi è? È questa pittrice lombarda che avrà come maestro i Campi, non Vincenzo Campi, Bernardino Campi. Campi sono quelli che stanno a Brera, fanno tutte quelle fruttivendole, le pescivendole, queste donne con tutti questi oggetti. Perché lei viene mandata a scuola di pittura? Lei e anche le sue sorelle, qualcuna delle sue sorelle, perché il problema è che suo padre non riesce ad avere dei figli maschi. Allora, suo padre è un uomo di piccola nobiltà, di pochissimo danaro, che ha sposato una donna superiore ai suoi mezzi, che ha un bel titolo ma non ha il becco d'un quattrino. Quindi qual è il senso? Mantenere l'onore di questa famiglia qualcuno deve pur guadagnare. Vuoi che lavori lui che è un nobile? Assolutamente no. E quindi manda queste sue figliole con tutta una serie di problemi. Il maestro migliore sarebbe Vincenzo Campi, ma lui la manda a casa di Bernardino Campi ad imparare, perché lui ha moglie. Quindi non è che la manda in casa di un uomo single, vero? La manda in casa di uno che ha la moglie. Queste sono un po' delle sorelle di Sofonisba Anguissola. In tutta questa famiglia si chiamavano Annibale Asdrubale perché c'era questa passione per Sofonisba, insomma, per questa passione per il mito di Annibale. Ecco che finalmente, dopo tante figliole femmine, nasce il figlio maschio. E la situazione si complica perché lei deve mantenere anche il figlio maschio. Quindi le figlie debbono lavorare per darsi danari, per aversi una dote fatta da sé, perché il padre non gliela può dare, senza dote non ti puoi maritare, allora che donna sei? Per il figliolo maschio bisogna procurargli degli averi perché possa ben figurare in società. Qualcuna la mandiamo in convento, si può monacare, e insomma risolve questo problema. E la cosa tremenda, secondo me, perlomeno per tutto quello che ho letto della storia di Sofonisba Anguissola, lei è veramente dotata, lei dipinge bene, lei fa tutto quello che suo padre vuole da lei, lui tiene i quattrini, il fatto vero è questo, capite? E lui la introduce presso tutte le corti, c'è un carteggio che lui intrattiene con le donne, soprattutto per esempio la marchesana d'Este, Isabella d'Este, che è la marchesana di Mantova, con scritto: ecco la mia figliola, vi manda questo dipinto. Ecco, questo è Bernardino Campi che dipinge Sofonisba. La mia figliola, questo è il suo autoritratto, ha fatto questo ritrattino per voi perché lei vi ha sempre nelle sue preghiere, io umilmente con la mia faccia sotto i vostri piedi ve lo offro. C'è un uomo veramente viscido che pur di promuovere la figliola non esita né a abbassare lei né a abbassare se stesso per collocarla. Dalli e dalli riesce a collocarla al meglio che si possa, perché lei andrà alla corte di Filippo II a fare da, in teoria dovrebbe insegnare a dipingere la moglie di Filippo, che è una delle sue mogli, già ne aveva avute, è più giovane, insomma è una coetanea. Veramente Filippo II avrebbe voluto un'altra donna pittrice, perché non è che accanto a tua moglie gli puoi mettere un pittore, no? Su via. Ecco che avrebbe voluto Marietta del Tintoretto, ma sapete, Marietta Robusti, la figlia di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, anche lei dipingeva, suo padre non la manda, non vuole che vada via da casa, la vuole tenere lì, anzi la fa anche vestire da uomo perché non si veda tanto che è una donna. Ed ecco andrà Sofonisba Anguissola, sarà alla corte spagnola per moltissimo tempo, insieme a questa principessa, poi sarà insieme all'infante, insomma alla fine una serie di vicende. Nel frattempo i danari che addirittura arriva a fare questo suo padre, la corona spagnola manda, adesso non vuoi dire una stupidaggine, mi pare 15.000 ducati, fate conto, per le sue spese di viaggio. Lui non glieli dà, li spende lui, li tiene lui per la sua famiglia, per suo figlio, la manda via così com'è. Quindi le spese di viaggio saranno state il proprio corredo, le proprie cose che ti dovevi portare. Non le dai i soldi che manda Filippo, mi è venuto in mente adesso. E insomma, starà alla corte spagnola per un po' di tempo, poi insomma le vicende cambieranno, lei tornerà in Italia e viene fatta sposare a un uomo di piccola nobiltà, siciliana, quindi contro il suo volere, penso che non ci fosse nessuna affezione. Lui tra l'altro non ha una situazione economica tale da poter, insomma, e quindi è afflitto dai debiti, poi ha dei figlioli di un primo matrimonio, quindi lui morirà prima di lei, ci sarà tutto un problema di eredità, là non la vogliono perché insomma non, lei poi dei figlioli non ne ha avuti, partirà dalla Sicilia per andare verso Genova e lì avrà il suo unico colpo di volontà. Si innamora del capitano della nave, se lo sposa e lui ha quasi 20 anni meno di lei. E vissero insieme felici e contenti, cosa che mi ha fatto molto piacere, l'unica cosa che decide lei della sua vita. E sono molto felice insieme perché tutti hanno sempre detto, lo dirà anche Van Dyck che andrà a conoscerla e la conoscerà quando ha più di 90 anni, vive moltissimo ed è sempre lucidissima, è una specie di Rita Levi Montalcini. E c'è un autoritratto che le fa Van Dyck, lei gli dice guarda mettimi ben così che la luce venga di lì perché questa cosa, quindi lei gli insegna delle cose e sia suo marito che Van Dyck dicono questo, sì lei è una donna molto vecchia ma ci sono doti che il tempo non cancella e sono le doti della mente e quelle del cuore. E lei vive felice e contenta. Quindi abbiamo, guardate che cosa vi ho messo questo ritrattino che fa una delle principesse di queste bambine della corte di Filippo II, perché guardate, sempre c'è la presenza dei nani in tutta questa che è la pittura spagnola. Questa bambina è in mano un vasettino. Dopo vi ho messo un dipinto di Velázquez, che lo faccio sempre vedere agli studenti, dove è andato, che è un dipinto famosissimo, che è quello che si chiama Las Meninas, e una di queste bambine ha in mano lo stesso vasettino. La bambina, che è la piccola, è l'infanta, vedete, ha in mano lo stesso vasettino rosso. Questa è proprio una testimonianza del fatto che lei c'è stata a quella corte. Questo è un dipinto che fa Velázquez, lo vedete, è lì dipinto, si autoritrae sulla sinistra mentre dipinge questa bambina e i reali sono là in fondo, in quello specchio, c'è Filippo II con questo prognatismo del mascellare inferiore. Insomma, comunque, gli oggetti che c'erano in quel ritratto di prima del bambino erano quei ritratti in posa, si faceva così anche noi, no? Tu dovevi fare un ritratto a un bambino, da noi c'era a Bologna una cosa che si chiamava lo studio Villani, tutti quelli che erano nati in quell'anno andavano, avevano quella seggiolina, i maschi quel cavallino a dondolo, il medesimo, perché ti mettevano in posa con le tue cosine. Comunque è una grande pittrice, prevalentemente pittura da cavalletto, prevalentemente ritratti, anche ritratti molto alti, però non fa pittura sacra, non tantissima. Ecco, vedete queste belle dame. E una di queste dame che si vedevano in fondo, quella vestita di giallo, è la sua mamma. E nel ritratto che lei fa per se stessa, ha lo stesso gioiello che sua madre porta nei capelli. Questo è un dipinto molto interessante, guarda, questo dove ci sono queste figure, perché in un unico ritratto dove lei mette le sue sorelle e la fantesca mentre giocano, questo è un esercizio di virtuosismo, come quei pezzi, è un pezzo d'assaggio, vedete? Perché c'è una figura di fronte, una di tre quarti, una di profilo, ci sono età diverse. Cioè è un compendium, dice io so fare questo, è una bella pittrice, un po' si adegua ma alla fine si ribella un po'. E poi vabbè ritrae i figlioli dei Farnese, sarà la cuore. Questo è il suo babbo finalmente con questo erede maschio che meno male è nato, se no la sua mamma ne faceva altre 20 di quelle bambine. Ecco che ce ne fa 6, no una. Beh mettiamoci anche Angelica Kaufmann. Angelica Kaufmann l'ho mostrata agli studenti questi giorni perché... Ora c'è questa mostra di Canova, Forlì, sapete, mostra peraltro bellissima. E ci sono anche molti dipinti, oltre alle sculture, e Angelica Kaufmann è amica di Canova, lo conosce, anzi lui sarà quello che le organizza questo straordinario funerale a Roma, con tutti i suoi dipinti che vengono portati in processione. È anche questa la figliola di un pittore, lei nasce in Svizzera, ma poi cresce... in Austria, e questa è un'epoca vicina, nasce nel 1741 e morirà nel 1807, quindi è vicina a noi nel tempo, però la sua storia è molto simile a quella degli altri, quindi è una donna che comunque, nonostante suo padre le abbia insegnato a dipingere a 12 anni, sia già in grado di fare ritratti, come farà Elisabeth Vigée-Lebrun, tutti dicono questa bambina straordinaria è già in grado di fare ritratti ai prelati, alle persone importanti, a quelli che vengono lì, sempre deve lottare. E succederà vabbè, tutta una serie di vicende che non vi sto a raccontare, comunque finirà in Inghilterra a seguito di una nobildonna che ha fatto un ritratto e farà moltissimi ritratti di queste gentildonne della corte inglese, anche perché diventerà molto amica di Sir Joshua Reynolds, che la proteggerà, questo grande ritrattista, la introduce a corte, la fa lavorare, però sempre verrà ammessa a quella che era la Royal Academy. Soltanto due donne in Inghilterra sono state ammesse alla Royal Academy, e poi dopo questa cosa è stata tolta, quindi non ci potevano essere donne iscritte, ma va bene, una era lei che dipingeva, un'altra era una scultrice. Però per tutto il tempo in cui lei lavora le vengono fatte fare cose. Dunque, intanto l'epoca è, abbiamo detto, il neoclassicismo, quindi che cosa dipinge? Dipinge quello che dipingono gli altri. Chi va alla mostra di Forlì vede questi dipinti che sono assolutamente senza anima, non dicono niente, perché si vuole riportare alla vita un mondo che è morto e sepolto. Non dimentichiamo il mondo classico, era bello, che è andato da quei 2000 anni. Chiaro, è l'epoca in cui si riscoprono queste cose meravigliose che escono dalle tombe, dal sacelli, questa Pompei che viene riscoperta, allora tutti si rifanno a quest'arte, vogliono ritornare in questo momento. Chiaro che la terra escono cose meravigliose anche nella mostra dedicata a Canova, ci sono due cose, una che viene dalla Villa Adriana e un'altra ancora, una cosa ellenistica, terzo secolo avanti Cristo, una cosa meravigliosa. Ecco che l'arte tende di riprodurre questo mondo ideale, ma perché? Per mille motivi, ma perché c'era stato il barocco, il rococò, la rivoluzione, cioè bisognava tornare indietro in qualche modo, anche a costo di tagliare delle teste. Quindi il neoclassico è proprio questo stile che c'è, cioè prima della rivoluzione, durante la rivoluzione, dopo la rivoluzione, andrà avanti con Napoleone, cioè capite, si vuole tornare a una purezza che non c'è sempre stata, anche questo biancore. Quindi i dipinti sono statici, sono, anche questa mostra è bellissima ma non emoziona, perlomeno a me non mi emoziona Canova, è una meraviglia assoluta, ti fa rimanere stupita. Però non è la realtà, capite? È un mondo che non esiste, è un mondo che si cerca di... Ah, sì, Canova scolpisce come Fidia. Fidia era Fidia, Canova è Canova. Perché piace? Ma perché è un bello... E ciascuno di noi vorrebbe vedersi la mattina nello specchio come la Venere italica di Canova. Ma nessuno di noi ci riesce, perché è una donna che non esiste. Neanche se ha 14 anni in quello specchio ha le forme delle grazie del Canova, della sua Ebe... Capite? Ecco, quindi è una bellezza fuori del tempo, così quelle pitture, però a questa donna viene fatta una colpa, tutti dicono, ah, le sue pitture hanno questo distacco dalla realtà, tutta l'arte in quel periodo ha questo distacco dalla realtà, non soltanto quella di Angelica Kaufman. Sì, è vero, a me non piacciono per niente neanche i suoi dipinti, ma non mi piacciono neanche quelli degli altri, neanche quelli di Hayez, ecco, che sono esposti in quella mostra, sono dipinti senza anima a mio avviso, perché, ma prima perché a me mi piace Giotto e Cimabue, ma perché l'arte in quell'epoca tende a rappresentare un mondo che non esiste, tutto quello che viene rappresentato e non esiste più, secondo me, ha un po' di falso. Comunque sia, piacerà per un periodo di tempo abbastanza, poi verrà messa nel dimenticatoio, se ne dirà di ogni tipo, addirittura i critici diranno, ah, ma poi queste eroine che lei dipinge, perché si fa dei ritratti, ma dipinge anche molte eroine, che ne so, adesso non me ne vengono neanche in mente, questo è un suo autoritratto. Vedete, era una signora carina, tutti dicono che è molto bella. Queste eroine che lei dipinge sono sì, molto statiche, molto fredde, e va bene. E poi soprattutto gli uomini che lei dipinge. Gli uomini che lei dipinge sembrano delle donne molto mascoline. Nessuno tiene mai presente del fatto che lei non poteva avere modelli maschi. Allora come faceva? Si arrangiava. Quando sarà viceversa, in cui gli uomini non possono dipingere una donna nuda, ecco, vedi che Agostino Carracci farà posare per la sua Venere suo fratello Annibale. Cioè, capite? Non è bello. Quella Venere è pessima, ci sarà un periodo. Sempre io cerco di guardare dietro l'opera d'arte, capite? Perché quello che noi vediamo è sempre il frutto di una condizione socio-economica, politica, religiosa. Quando viene fatto divieto di mostrare dei nudi di donna visti di fronte, ecco che nasce la pittura dei tre quarti, Velázquez, la sua Venere vista di schiena. Ecco, ne farà una anche il Carracci. Ma quella schiena è una schiena di suo fratello, lo si vede benissimo che è la schiena di un uomo, capite? Ecco, lui non poteva avere una donna nuda che posasse per lui, proprio come Angelica Kaufman non può avere un uomo che posi per lei. Quindi secondo me, rispetto all'arte, l'arte è la vita dell'uomo, non è qualcosa di avulso, ciascuno mette nell'arte il suo mondo, il suo vissuto, le possibilità che ha, le capacità che ha, ma anche quello che vede. Chi vogliamo vedere noi adesso? Vediamo Giovanna Garzoni, perché Giovanna Garzoni non si adegua e non si ribella, ma guadagna tanto, e questa cosa mi allarga il cuore. Di Giovanna Garzoni si disse, poteva vendere i suoi dipinti al prezzo che voleva, e li vendeva carissimi. Perché? Perché piace, intanto piace ai medici. Giovanna Garzoni non si sa nemmeno come si formi, è marchigiana, morirà a Roma, vive moltissimo, nasce nel 1600, muore nel 1670 e lavora fino all'ultimo. Dipinge Sì, forse è andata a scuola da uno che dipingeva degli acquarelli botanici. Lei dipinge all'acquarello ma anche a olio, ma spesso dipinge delle tempere su pergamena e dipinge prevalentemente nature morte. Questo è un genere che... Guardate questo, il riccio è meraviglioso, lo vorrei tenere in mano. Sono assolutamente identici al vero, hanno un soffio di vita che la vita stessa non ha. Piacciono moltissimo, la gente glieli commissiona e lei se li fa pagare tanto. Una delle cose più belle che sta a Firenze è una specie di alfabetiere in cui lei fa tutte le lettere iniziali miniate con immagini meravigliose, insomma. È una signora non bellissima in un autoritratto non giovanile, pittura da cavalletto, però non dipinge pale d'altare. Beh, parliamo di Artemisia, visto che siamo giusto qua. Artemisia è una di queste che si ribellano. Si ribellano, allora ragioniamo, intanto è la figliola di un bel pittore e tutta questa vicenda che ha accompagnato la storia di Artemisia ci ha fatto dimenticare un po' che è la figliola di un grande pittore, oggettivamente, alla National Gallery of Ireland a Dublino uno entra in una delle sale più belle che ci siano, dove c'è questo meraviglioso Caravaggio che è stato ritrovato da pochissimo e si chiama La Cattura del Cristo, che è rimasto sconosciuto fino al 1979 quando è stato ritrovato nella canonica di un prete. Un Caravaggio meraviglioso, e ecco, a fianco a Caravaggio c'è un dipinto stupendo, quello è Orazio Gentileschi. Orazio Gentileschi, come tanti altri di questi giovani romani, seguivano Caravaggio nel bene e nel male, apprendevano da lui, giocavano a dadi con lui, andavano dalle signorine con lui, insomma, o dai signorini, dipendeva dalle sere. Ecco che avevano una vita sregolata, Orazio Gentileschi, ma anche Agostino Tassi, tanti. Orazio Gentileschi ha dei figli e una figlia. La figlia appunto è Artemisia. La sua mamma, che si chiama Prudenzia, muore quando lei è piccola, quindi cresce nella bottega del padre, in mezzo ai ragazzi di bottega, in mezzo agli altri. Quando esegue questo dipinto ha 17 anni. E probabilmente, se guardate, Susanna e i Vecchioni, uno dei due non è mica un vecchione, quello con i capelli neri, potrebbe essere un ritratto di questo uomo che lo userà a violenza, che è Agostino Tassi, che è il suo maestro di figura, e che lo si vede in tanti dipinti di Caravaggio. Ci sono questi giovani sciamannati che lo seguivano quando ci sono i bari che giocano, questi nelle osterie, la vocazione di San Matteo, San Luigi dei Francesi, quando entra, ecco, questi ragazzotti seduti, questi sono i suoi amici, e tra cui Agostino Tassi, tra cui Orazio Gentileschi, che lavorano molto perché la pittura di Caravaggio piace, anche se stupisce, e quindi hanno committenze per dipingere nelle chiese, nelle cappelle, nei palazzi. Ecco che lei ha 17 anni, lui ne ha 30, lui le usa questa prima violenza. Io penso che lei l'abbia detta a suo padre, ma lui finge di nulla per moltissimo tempo, denuncia questa violenza un anno dopo, quando Agostino Tassi non gli dà indietro un quadro che lui gli aveva prestato, cosa che lei non gli perdonerà mai. Ma il fatto vero non è quello, il fatto vero è che... sapete, c'era un libro qualche anno fa che aveva scritto Armanda Guiducci che si chiamava La donna non è gente. La donna non è mai gente, i suoi diritti non sono mai uguali. Un altro libro molto interessante circa le donne che subiscono violenza l'aveva fatto Tina Lagostena Bassi, che era quell'avvocato che difendeva le donne vittime di violenza, e aveva citato 10 casi di violenza, mettendo soltanto le iniziali, ma chiunque di noi fosse vissuto in quegli anni sapeva, lei difende le ragazze del Circeo, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, mette solo le iniziali e tratta questi casi. Tutti questi casi hanno in tribunale hanno lo stesso andamento. Sì, è successa questa cosa, però non è tutta colpa di lui perché lei lo provocava. Alla fine è sempre così la storia. Quindi lei si metteva le minigonne, le camminava ancheggiando. Cosa dicono di Artemisia? Lei stava alla finestra. Stava alla finestra, voglio dire, non ballava nuda sul cubo. Non faceva la cubista, stava alla finestra, cosa poteva fare? Viveva in una casa, lavorava tutto il giorno con il padre, i fratelli, gli allievi, stava alla finestra. Boh, comunque sia, queste violenze però sono ripetute, quindi questa è un'aggravante nei suoi confronti. Nel libro di Tina Lagostena Bassi è citata questo caso di questa ragazza AG, però dice di questa vi posso dire il nome perché non si viola nessun diritto alla privatezza, perché questa donna è morta 500 anni fa, ma il suo processo è andato come in tutti gli altri casi, la colpa era comunque sua, questo si voleva dimostrare. Lei ha dei rapporti in seguito anche con quest'uomo, non soltanto questo primo, che poi descriverà in tribunale con una crudezza di perché ci sono gli atti del processo, una crudezza di termini, una violenza che è identica a tutta quella che hanno subito altre donne di quest'uomo che comunque la sopraffà, perché lui è un uomo e lei è una ragazzina, perché lui comunque le mette un fazzoletto sulla bocca, perché lui comunque le infila un ginocchio tra le gambe, lei non le può chiudere, insomma è una cosa violentissima da leggere. Ma non è soltanto questo il caso è che perché lei possa sostenere la sua tesi i giudici decidono di applicare la tortura, perché è un sistema in uso. E cosa consisteva in questa cosa? Le schiacciano i pollici, con una macchinetta schiacciava le dita, oppure con una, c'erano anche delle cordicelle che si attorcevano intorno alle dita, quindi capite che male poteva avere un... vi sarete schiacciati un dito nella porta. Il dito è una delle cose più che fanno più male, perché nel dito abbiamo il senso del tatto, quindi capite, sono innervate. Quindi lei per tutto il tempo, da davvero un male bestia, secondo me ha sempre pensato, ma io potrò lavorare ancora con queste mani? Perché di quelle mani lei viveva. Comunque sia, lei sostiene la sua accusa, lo guarda sempre in faccia e lui non la guarda mai, sostiene la sua accusa dicendo è vero, è nata così, dicono ma sei sicura, se lo vuoi proprio lui, l'hai visto bene, lo vuoi accusare? Sì, lo voglio accusare, è stato proprio lui. E un aggravante nei suoi confronti è il fatto che lei abbia degli altri rapporti con lui, ma lui le dice che l'avrebbe sposato, lui le diceva sempre io poi ti sposo, ma lei non sapeva che lui non poteva sposarla, A, perché era già sposato, B, perché sulla sua testa pendeva una condanna per incesto, perché lui aveva avuto rapporti con la sorella della moglie. A quell'epoca avere rapporti con la sorella della moglie rientrava nella categoria degli incesti. Quindi era proprio un lazzarone a tutto campo, capite? Ecco, e comunque sia, lui se la cava con una condanna lievissima. Lei per moltissimo tempo non parlerà più a suo padre, perché la cosa che ha mosso il suo padre, è il padre che sporge la denuncia, tenete ben presente, a agire contro Agostino Tassi è il fatto che lui non gli ha dato indietro, adesso non mi ricordo come andò quella cosa, però insomma non gli dà indietro un dipinto o un cartone, un disegno, lui voleva indietro una roba, quell'altro non gliela dà, dice allora io ti denuncio perché ha violentato mia figlia. Poi che cosa succede? Viene fatta sposare un po' in fretta e furia, perché è una donna molto chiacchierata, questo processo è stato sulla bocca di tutti, quindi viene fatta sposare anche questa volta un pittorino di Ultima, tale Stiattesi, in quel momento a Roma, ed è di caso il fratello dell'avvocato che la difesa. Quindi viene fatto questo matrimonio riparatore, immaginiamo con quanta volontà da parte di lei, e loro si stabiliscono a Firenze, e lì lei svolta, nel senso che lei è un bel pittore, lei è brava, lei ha assorbito, a mio avviso, la lezione di Caravaggio, le sue luci sono caravaggesche, il suo modo di lavorare, suo padre è stato un bravo maestro, piace ai medici, anzi viene addirittura iscritta in quella che era l'Accademia del Disegno, si poteva chiamare anche Accademia di San Luca, a Roma si chiamava Accademia di San Luca, insomma venivano annoverati in questa accademia i pittori e lei era l'unica donna, non c'erano mai state donne, suo marito non viene ammesso, già a lui un po' gli dispiace, quindi i rapporti tra i due sono molto tesi, avranno 4 figlioli, soltanto una bambina sopravvive, quindi sempre il dolore di una madre cui i figli muoiono, non è che uno ne aveva tanti, tanti ne morivano, si prendesse sotto gamba, è un dolore, io credo che nemmeno raccontabile, quello della morte di un figlio. Sopravvive questa sua bambina che lei chiamerà Prudenzia come sua madre. Però il matrimonio con quest'uomo non va bene. Che lei sia una donna intelligente lo dice il fatto che molti pittori l'apprezzano, lei sarà in rapporto con tanti pittori e diventerà amica di Galileo, che non era l'ultimo degli imbecilli. Capite? Se lei è amica di Galileo vuol dire che lei se lo merita, gli scriverà per tutta la vita anche quando non sarà più a Firenze. Lui la stima molto. Quindi questo secondo me le dà un bel posto. Comunque sia, il suo matrimonio non andrà bene, lei si sposterà, tornerà a Roma. A Roma è sempre di nuovo sulla bocca di tutti, tutti ne parlano, tutti vanno a guardarla, e tutti ne dicono male, si scrivono libelli, epitaffi anche nei confronti del marito, dicendo sì, lei lavora di pennello, ma anche di scalpello, ma che corna gli ha fatto? Gliele ha incise con lo scalpello. Insomma, tutta una serie di problemi che non giovano al loro matrimonio. Poi è sempre seguita da questa fama, da questa come se il fatto di aver subito una violenza ne facesse una donna leggera, insomma. E quindi non ottiene le committenze che lei vorrebbe, nessuno le commissiona pali d'altare o dipinti da mettere in chiesa. Quindi dopo lei andrà a Venezia e andrà, suo padre nel frattempo era stato chiamato alla corte di Carlo I, andrà anche lei in Inghilterra perché il re vuole vedere questa donna che dipinge e le sue pitture hanno già fatto eco. E le vedete, sono sempre pitture in cui c'è una donna che ha la sua rivalsa. Quindi sono spessissimo Giuditta che taglia la testa ad Oloferne con grande piacere. Ecco che Carlo I la vuole alla sua corte, lei viene chiamata anche a collaborare ad alcuni lavori, però insomma i tempi non sono tanto belli, perché nel 1642 sapete bene che a Carlo I gli si rivolta un po' la questione, poi insomma finirà anche male, quindi torna via, il suo papà era morto nel frattempo. Insomma si stabilirà a Napoli e sarà a Napoli prima saltuariamente, però insomma a Napoli fino alla fine della sua morte, fino alla fine della sua vita, che appunto sarà nel 1653. Fate conto che arrivi nel 630, ma dopo si sposta, insomma, comunque sta per un gran pezzo a Napoli. A Napoli che era un posto dove c'erano stati grandissimi pittori, c'era stato Caravaggio, c'era stato uno dei Carracci, ci sarà poi Domenico Zampieri, c'era Giuseppe di Ribera, c'era un bel mondo. E lì le viene fatto fare anche qualche dipinto religioso. Dipingerà una bellissima Annunciazione che sta al Museo di Capodimonte, dove... io mi ricordo solo quello, dove Maria è molto più grande dell'angelo. Di solito l'angelo sovrasta Maria, la poverina si ritrae, ecco. E poi aveva avuto anche la stima quando era a Firenze, per esempio, del nipote di Michelangelo. Michelangelo Buonarroti stava facendo costruire la casa Buonarroti per celebrare il suo celebre parente. Ecco che chiede a lei di dipingere questo dipinto in cui tutti dicono lei si raffigura, ed è questo dipinto che mostra l'inclinazione, quindi è un'allegoria dove c'è questa bella giovinetta. Lei era bella, secondo me. Questo è il dipinto che fa ed è ancora nelle collezioni Windsor, perché era di Carlo I, che era Stuart, ma insomma non stiamo a guardare per il sottile. Quindi lei si è ritratta come lavoratore nel suo studio. Quindi vedete, lei dipinge con grande foga, con grande impeto. Se guardate le luci, queste luci tagliate, ci si vede Caravaggio, si vede che ha capito una lezione. Era una donna che tutti hanno sempre detto molto bella. In molti dipinti probabilmente, secondo me, questo è il suo unico autoritratto, non sempre si autoritrae, come poi è stato detto, però mette qualche cosa, mette comunque una donna che le assomiglia. Vedete, sono queste donne laziali, con questa mascella breve, un po' ce l'aveva così... anche Gina Lollobrigida, se ci pensate, donne con la mascella breve, un po' come la Ferilli, quel tipo di volto, avete presente? È un po' così. Insomma, e un'altra cosa che sempre compare nei suoi dipinti sono questo bellissimo vestito giallo, che evidentemente era suo, che lei mette da tante parti. Moltissime di queste raffigurazioni sono appunto Giuditta con la testa di Oloferne, che è un tema ricorrente. Questa è Jael Sisara, insomma lei gli pianta un po' un chiodo qui nell'orecchio, no, si sente bene lui. Le sue scene sono sempre drammatiche. Questo tema di Giuditta con la testa di Oloferne era ricorrente nella pittura, però ci sono tanti modi di raffigurarla. Non so se avete mai veduto quella di Botticelli. Quella è un picnic, non è una decapitazione. Cioè, questa va, taglia, poi va via con la sua serva. La serva tiene la testa di Oloferne dentro un cesto, come portasse due panini che andiamo al mare. Insomma, ecco. No, quelle di Artemisia sono completamente diverse, sono assolutamente drammatiche, sono l'immagine di una donna, anzi due, che cercano di sopraffare un uomo. E anche questo viene criticato. Longhi ne ha ognuna da dire. È stato un grande critico, un grande maestro, era il maestro del nostro soprintendente, però era assolutamente sciagurato nel parlare di Artemisia. Nelle sue... io la prima volta... mi fai andare avanti una se c'è una di quelle... ecco, per esempio anche questa. Ma ce n'era una anche gialla, che forse andava meglio. Intanto guardate, in queste... raffigurazioni sono, da un punto di vista compositivo, dei dipinti difficilissimi, perché è molto difficile fare una testa, lo vedete vista all'incontrario, per di più ci sono sei braccia, altra cosa difficilissima. Da un punto di vista compositivo richiedono una grande conoscenza del lavoro. Lo vedete che lei si fa indietro, ma ciascuno di noi si fa indietro quando ti hai già tutta la tua giacchettina, ospiti la gente a cena e dai l'ultimo giro alla pasta, stai indietro, non ti vorrai macchiare la giacca. Cioè è un gesto istintivo, è un gesto che una donna coglie. O subito Longhi dice, sta in giro che non si sporchi. Certo che non si sporchi, perché se deve sporcare il vestito, gli deve tagliare la testa, non è obbligo che si sporchi, capite? Ecco, perché gli taglia la testa, la storia la sapete tutti, la Bibbia, Giuditta, Oloferne, lei era questa donna degli israeliti, lui era questo cattivone degli assiri, insomma lei va alla sua tenda di notte con la sua serva Abra, lo stordisce con il vino, gli promette forse anche dei momenti di intimità, poi insomma bevi, lei gli taglia la testa e la porta via. Ecco, sono due le donne nella storia dell'arte con le teste tagliate, Salomè e Giuditta, si riconoscono a colpo d'occhio. Giuditta è sempre quella che la tocca, la voleva lei quella testa, la tiene in mano, Salomè no. Salomè la porge e non la guarda quasi mai, perché non era Salomè che voleva quella testa, pensate, c'era sua madre. E quindi io ho sempre questa cosa che faccio per gli studenti, ma anche perché ne abbiamo tantissime anche in Pinacoteca da noi, o Salomè o Giuditta, come si distingue? Una colpo d'occhio. Salomè non la guarda con la testa, perché cosa dice Erode? Beh, hai danzato così bene per me e per i miei ospiti, chiedi quello che vuoi. E lei domanda a sua madre, cosa devo chiedere? E lui dice, domanda la testa del Battista, sua madre voleva quella testa. Come finisce il racconto? Finisce, le portarono la testa del Battista e lei la diede a sua madre. Se avesse scelto lei, cosa avrebbe scelto a 14 anni? Un braccialetto, capite? Lei quella testa non la vuole. Ecco, invece lei la vuole, quindi è sempre tenuta. Ed è tenuta con grande violenza, capite? Ma la volta che ho visto dal vivo questo dipinto, ed erano proprio questa mostra che ci fu qualche anno fa alla Casa Buonarroti, la cosa che mi veramente stupì moltissimo, a parte la violenza, perché credo che occorra, anche con una spada affilata come questa, una bella forza per sopraffare un uomo. Tante volte la sua domestica gli punta un ginocchio sulla pancia, così lo teniamo lì. Ma è la presenza di questo sangue su questa tela. Se guardate, è un lenzuolo che potrebbe, fosse a Bologna sarebbe di canapa, da qualche altra parte di lino, comunque è un lenzuolo di tela grossa. E una Giuditta che decapita Olofene la fa anche Caravaggio. Allora, com'è il sangue nel dipinto di Caravaggio? È una roba, è un barattolo di vernice rossa che uno ha buttato sul lenzuolo, non quello di Artemisia. Quello è un sangue realistico in una maniera assoluta. Quella è una donna che quel sangue l'ha veduto ogni mese su una pezza di lino, perché le macchie sono più scure al centro, poi si diventano più chiare ai bordi fino a dipanarsi su quella tela in un rosato. Capisco che non sia poetico, però prima degli assorbenti che si buttano c'erano degli assorbenti di lino, l'aspetto era quello. Soltanto una donna ne tiene conto, perché l'ha veduto. Un uomo dice, beh, una macchia di sangue, pluc, rosso, non è così. Quindi a me mi colpì proprio come il fatto di questa... di questo sangue si diffondesse sulla tela. Sono dipinti che vengono, noi abbiamo una bella copia in Pinacoteca di questa Giuditta. È questa donna, vedete, che approfitta del sonno, anche questa è un'eroina biblica, approfitta del sonno di questo cattivone e decide. Ecco, ci sono due brutte Cleopatra che lei dipinge e sono un po' bruttine, nel senso che non è bella né la forma fisica, ma forse è voluta questa idea di questo abbandono in una morte che non deve avere niente di glorioso. Sarà perché io negli occhi l'anno scorso c'era Forlì, avevamo quella mostra di Guido Cagnacci, le sue Cleopatre bellissime, giovanissime, tutte quattordicenni che muoiono con questo. Questa è una morte senza dignità, è una morte di grande dolore. Non piacciono assolutamente neanche Longhi, non piacciono a nessuno. Va bene, andiamo avanti, Artemisia. Ecco, questa è Lucia Casalini Torelli, è un'allieva di Elisabetta Sirani, e sarà la moglie di un pittore e la madre di un altro pittore. I Torelli sono una famiglia di pittori bolognesi. Vedete, anche lei si è raffigurata, tutta carinamente dipinge, fa pittura da cavalletto, ma anche molte pitture a carattere religioso. Vediamo che cosa ho messo, fa anche dei bambini molto carini, dei ritrattini. Ve ne mostro altre due. Tralasciamo Frida Kahlo, che meriterebbe un discorso di una serata intera. Volete vedere qualche cosa di Frida? Vediamolo qualcosa. Ne so di ogni di Frida Kahlo. Allora, la presentiamo così. Una donna molto bella che per tutta la vita ama un disgraziato, bruttissimo, pittoraccio di ultima che la tradisce sempre, compreso con sua sorella. E questo è lui. Che cosa vediamo in questi ritratti di Frida Kahlo? Io ho sempre visto una grande sofferenza. Quella mostra che c'era a Milano mi ha fatto stare malissimo. So se l'avete veduta, c'era 2 anni fa. Io non l'avevo mai vista dal vivo. Una sofferenza enorme di una donna che si vede brutta, si dipinge brutta. Guardate le sue collane, sono fatte di spine. Sono sempre... non era assolutamente così. Si fa dei baffi che non ha. Questa è la visione che lei ha di sé. Una donna che soffre, dipinge questo che è il suo mondo, il Messico. Vedete, da una parte c'è la tecnologia, quindi gli Stati Uniti, dall'altra parte queste piramidi di questo mondo che le apparteneva, i frutti di questa terra, e nella sua mente c'è sempre questo uomo. C'è questa cosa che è terrificante. Dunque lei ha, mentre sta andando all'università, l'autobus su cui viaggiava viene investito, e quindi questi ragazzi che sono dentro e anche altre persone, insomma lei ha un problema alla spina dorsale. Un problema che la friggerà tutta la vita. I sistemi di cura non erano come ora, mia figlia ha avuto un incidente analogo, è stata anche lei distesa per tanto tempo. Insomma, questa cosa le restituirà dei danni per cui lei non potrà avere dei figlioli. Questa sarà la croce della sua vita, perché lei, questo uomo terribile, lo ama e vorrebbe dargli un figlio. E questo è un ennesimo di questi figlioli che lei perde, avrà questo aborto. Ci sono mille riferimenti al fatto, vedete, c'è questa cosa che rappresenta questo iris, no? È anche un emblema della sessualità femminile, c'è il suo bacino che non può portare a termine una gravidanza perché lei ha avuto queste fratture che fanno sì che lei non riesca ad andare. Questa cosa che vedete di metallo, così crudele, è uno sterilizzatore. In ospedale si sterilizzavano i ferri, una volta si sterilizzava tutto, non c'erano delle cose che si buttavano. E c'è tutto questo suo riferimento, questo bambino che si allontana da lei, lei è distesa in un lago di sangue, che si alza nel cielo e ha la faccia di Diego, anche questo bimbo, mettiamolo ancora via. Ecco, anche questa cosa qua, che si chiama giustamente la spada nel cuore, vedete, c'è il suo cuore in terra ferito, questa è una serie di dipinti. Ecco, da questo incidente lei aveva residuato, aveva poi avuto anche la poliomielite da bambina, e quindi aveva un piede deforme, lo vedete, per tutto il tempo porterà gonne lunghe come le donne indie. Anche per riscattare una sua eredità, lei era la figliola di un ebreo viennese che si trasferisce in Messico, e comunque dall'altra parte, dalla parte materna, aveva una nonna che apparteneva a questi indios che vivevano in quelle terre. E quindi il fatto di portare questi costumi nazionali, queste gonne lunghe, fanno sì che si nasconda il suo piede deforme. Però vedete, lei si sente svuotata dopo questo ennesimo tradimento. La cosa che la avvilisce di più è proprio il fatto che di tutte le donne con cui lui la tradisce abbia anche una relazione con sua sorella. E lei ha il cuore vuoto. E si vedevano, guardate questa cosa, io mi sono detta, ma che cosa vuol dire questa roba? Mia figlia, che è rimasta mesi distesa a letto, ha detto, beh, certo, lei cosa vedevo io da letto, solo i miei piedi. Perché se tu sei distesa dentro a un busto che ti tiene ferma nel letto, vedi solo i tuoi piedi. Qua ci sono tutti i ricordi della sua famiglia, ci sono i nonni, c'è questo, è un mondo familiare. Lei comincia a dipingere appunto per queste lunghe degenze che ha. E, ecco, vedete, queste sono queste due Frida, con questo cuore così ferito, queste macchie di sangue, vedete che c'è una pinza chirurgica che tiene fermo, in maniera che tutto il sangue, lei si taglia i capelli dalla disperazione, si veste da uomo, farà qualunque cosa, alla fine me lo riconquisterà e vivranno insieme, lei infelice e lui contento. Se guardate, sempre si raffigura, questa è lei, una donna di una bellezza straordinaria, perché si raffigura così brutta? Perché lei vede, questa è l'immagine che lei ha di sé, brutta, disgraziata, sfortunata, lui non mi ama, capite? Quindi non ha importanza come ciascuno di noi è, importanza è la visione di noi che abbiamo, è la sua, è una visione così. E poi vabbè, ecco, vedete in tanti ritratti che lei fa, che cosa mette al centro qua nella sua fronte, che cosa pensa lei, o alla morte o se no a Diego, sempre qui, lo vedete? Ecco, questo è il busto, esattamente come quello che ha avuto mia figlia, questa cosa si chiama la colonna spezzata. E mia figlia ha avuto delle fratture alla colonna vertebrale, ha portato per tanto tempo, prima busti di gesso e poi un busto d'acciaio fatto esattamente in questa maniera, con delle fasce che ti sorreggono, insomma, così. E qua c'è lei con quest'ultimo intervento che fa, un intervento in cui lei spera tanto, vedete che lei di schiena su questo lettino chirurgico con queste grandi ferite, da una parte c'è la luna e c'è il suo busto che io ho visto molte volte, ecco, e dall'altra parte c'è il sole, ma questo sole è su un terreno arido, questo intervento non va come lei aveva sperato e non camminerà praticamente più. E quindi questa si chiama la cerva ferita, se stessa trafitta, questa è tutta la storia praticamente del Messico, il bambino orrendo che lei tiene in braccio è sempre Diego. E questa è una storia, è una storia del mondo, sono tutti questi personaggi importanti, questa è anche a rovescio, e lei su questo letto, lei andrà finalmente, farà una mostra a Parigi e dovrà andare con una lettiga, lei presenzierà la prima della sua mostra ed è distesa, perché è chiusa in un busto, perché sennò non può stare diritta. È una storia tristissima, ma ne parleremo un'altra volta. Andate a casa, fate così. Grazie. Grazie. Veramente.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.